File 5, pagina 43. Alessandro, le mie mani. Alessandro Grigio, il 13 agosto 1944, aveva 17 anni. Era a Borgo Ticino, Novara, 12 morti. Mi avverte la proprietaria del locale dove vivo. Scappa Sandro, scappa, che ci sono i tedeschi. Io, dopo la notte di lavoro in panetteria, mi ero da poco messo sul letto. Volevo dormire un po' prima di andare al circolo, dove erano in programma le gare di bocce per la festa dell'Assunta. Una delle poche occasioni di svago per noi ragazzi di allora, un appuntamento cui nessuno di noi voleva mancare. In un attimo sono in piedi, la voce della donna è spaventata. Non ho tempo per pensare, ho addosso pantaloni e maglia, spalanco la porta, vai nel fienile, scappa, nasconditi. In un attimo sono sotto il fienile, punto la scala a Pioli, salgo veloce, la ritiro in modo che nessuno possa sospettare che sono lì sopra, che nessuno possa salire. Mi metto il più lontano possibile dall'imboccatura e resto immobile. Ogni tanto qualcuno bussa alla porta di casa, una, due, tre volte, poi più niente. Non so che fine abbia fatto la padrona di casa, non so quello che sta accadendo, ma penso di essere ormai fuori pericolo. I tedeschi non mi possono prendere. Devo stare solo fermo e zitto, diventare tutt'uno con il muro del fienile al quale sono appoggiato. Ma poi in strada una voce chiara e forte italiana ordina: date fuoco alle case, ma mi raccomando il bestiame, state attenti, salvatelo. È la mia fine, mi sento in trappola. Si dice che in momenti come questi si può trovare un tuffo al cuore, se la sensazione di essere perduto che arriva fino all'ultimo poro della propria pelle, allora sì, ho provato un tuffo al cuore. Nel fienile c'era una piccola finestra che si affaccia sulla strada. Potrei scendere da lì, ma non posso saltare, è troppo alto. Mi muovo piano, nella penombra trovo la corda. È l'unica possibilità che ho di non finire bruciato. La passo doppia intorno a una trave e dopo aver controllato che sotto, sulla strada, non ci sia nessuno, mi calo dalla piccola finestra. Appena tocco terra corro verso i campi, verso il fiume. Non mi volto indietro, sto solo attento a non restare all'aperto, filo lungo i muri. Non so se qualcuno mi vede, avverto la presenza del fuoco, ma non me ne curo. Corro e basta. Mi fermo all'ultima casa del paese, isolata, la Cassina Cona. Busso, chiedo di entrare, spiegando cosa sta succedendo. Mi aprono, dal paese salgono colonne di fumo. Da lì non si capisce quello che sta accadendo. Si avvertono solo rumori lontani, motori, echi di voci umane. A metà pomeriggio, un po' prima delle 6, sembra che sia tornata la calma. C'è sempre il fumo, ma più rado, e c'è silenzio. Decido di andare a vedere. Adesso non corro, cammino con cautela, riparandomi via via tra alberi e case. Il primo amico che incontro mi racconta tutto d'un fiato, senza darmi il tempo di una domanda. Li hanno ammazzati, Sandro, li hanno ammazzati. Prima ci hanno riuniti in piazza, uomini da una parte, donne e bambini dall'altra. Poi hanno scelto quelli da ammazzare, 13 ne han presi, tra i 18 e i 30 anni, per rappresaglia, hanno detto, perché stamattina sono stati feriti 4 tedeschi qua vicino. Li hanno ammazzati e hanno bruciato le case e li hanno lasciati in piazza, sono ancora lì. Non lo lascio finire. Devo vedere, corro. I miei amici sono sulla piazza, vicino al muro, uno accanto all'altro, con lenzuole a coprirli. Dovevamo giocare a bocce e ora sono sotto i lenzuoli. C'è gente che va e viene, pianti, lamenti. C'è chi scopre un lenzuolo e fa una carezza, chi abbraccia il proprio morto. Resto come bloccato, guardo la scena come se vedessi qualcosa che sta in un altro mondo. Invece nel mio paese sono i miei amici, gli amici con cui dovevo giocare a bocce, e quelle persone intorno a loro sono mamme, padri, fratelli e sorelle. Il ristorante Falcone sta bruciando, è sulla piazza e fa tanto di quel fumo che entrare è impossibile. Il figlio del proprietario mi chiede aiuto, vuole salvare qualcosa dalla distruzione. Non so come mi trovo tra le mani una scura, spacco i serramenti e con le persiane creo una sorta di cunicolo che mi consente di vincere fumo e calore. Porto fuori tutto quello che trovo. Mi avvicino ai miei amici. Non li tocco. Ne riconosco due, perché ci sono i parenti accanto a loro, Alberto Lucchetta e Nino Fanchini. Di Nino ci sono la sorella e il cognato, Remo. Ha una scala, mi chiede aiuto. Ci mettiamo sopra Nino e lo portiamo a casa loro, a pochi metri dalla piazza. Ma ci resta poco. I tedeschi ordinano che i corpi devono essere lasciati lì fuori per tutta la notte. Penso per spaventare ancora di più, e noi dobbiamo riportare Nino nel punto dove è stato ucciso, coprirlo ancora con il lenzuolo. Per noi panettieri ogni giorno è uguale a un altro, e anche la notte tra il 13 e il 14 agosto 1944 devo fare il pane. Il forno è proprio a un angolo della piazza e al mattino, quando ho finito di sfornare, mi lavo e vado dai miei amici a vedere cosa succede. Sulla strada c'è una camionetta di tedeschi. Appena mi vedono, puntano le armi, mani in alto, mi indicano il muro, lo stesso contro il quale avevano messo i miei amici il giorno prima. Mi sento perduto, non posso che obbedire. Cammino piano, le mani in alto, passo accanto ai corpi, mi metto un po' più in là, guardo i lenzuoli, guardo il tedesco e il suo fucile. Qualcuno, non so chi, ma in italiano in modo chiaro, mi spiega quello che sta succedendo. Il giorno prima uno di quelli che doveva essere fucilato, il tredicesimo, Mario Piola, nessuno sa come, è riuscito a scappare e a salvarsi. Lo vogliono riprendere e hanno deciso che se non si presenterà alla decima MAS o ai tedeschi saranno fucilate altre quattro persone. Non riesco a distogliere gli occhi dai lenzuoli, cerco di immaginare il mio corpo per terra, immobile, coperto di bianco. Arriva Carletto, Carlo Monferrini, segretario fascista del paese. Carletto, Carletto, grido, perché sono qui? Che cosa ho fatto di male? Mi viene vicino, mi dà due colpetti sulla spalla, mi rassicura. Tranquillo, Alessandro, tranquillo, a te ci penso io. Parla con i tedeschi, gesticola, indica i corpi dei miei amici. Arriva un carro tirato da una mucca, sopra c'è Rosa. Dice a Carletto che sta andando a casa della figlia per cercare di salvare qualcosa dopo l'incendio. Carletto le dice di fermarsi. Mi chiama. Sandro, tu stai qui. Obbedisco. Lascio il muro. Mi metto vicino alla mucca e dopo pochi istanti arriva un altro carro guidato da un ragazzo e tirato da un cavallo. Carletto ferma anche lui e indicare i corpi sotto i lenzuoli ci dice quello che dobbiamo fare. Prendeteli due per volta e portateli al cimitero, alla camera mortuaria. Io con queste mani, proprio con queste, li ho presi e portati al cimitero, con queste mani. Non posso dimenticare quella mattina, quello che ho fatto, quello che ho toccato. Le mie mani, che prendono i corpi dei miei amici, le ho sognate e le sogno tuttora. Spesso mi vedo e mi sembro un altro, ma sono proprio io? Prendo i miei amici, li metto sul carro di rosa, li porto al cimitero. Mariuccia, che ha detto sì ad Alessandro nel 1949, ascolta in piedi il racconto del marito. Dice delle urla notturne e dice delle mani. Per anni se le guardava sempre e non le usava. Non riusciva nemmeno a carezzarmi. Era come se non facessero più parte del suo corpo. Alessandro annuisce. Li vedo ancora qui, i miei amici, sulle mie mani, che li prendono, li sollevano, li spostano, li spingono. E dopo tanti anni è come allora. Quando vado al cimitero e passo davanti alle loro tombe, mi volto, guardo le foto. Mia moglie mi ha detto che mi guardo le mani anche adesso. E continuo a chiedermi, quasi 70 anni dopo, perché è successa una cosa del genere? Come è potuta succedere? Qualche anno fa ero in Spagna, in gita nell'albergo, c'era una comitiva di tedeschi, gente come noi, in vacanza serena, ma quando li sentivo parlare era come entrare nella macchina del tempo, tornare ad allora, e stavo male, proprio male, un malessere fisico non descrivibile, ma intenso, collegato a quelle voci, a quella lingua. Come si fa a dimenticare e a perdonare? Io no. Io non li perdono, finché campo non li perdono. Hanno ucciso 12 ragazzi e hanno rovinato la mia gioventù, la mia vita. Nessuno può ridare queste cose. Non perdono i tedeschi, come non perdono gli italiani, i fascisti, che quel giorno erano con loro. Alessandro Griggio, nato a Montegalda, in provincia di Vicenza, il 25 novembre 1927, si è stabilito a Borgo Ticino con i suoi genitori nel 1938. Il giorno dopo l'eccidio, il 14 agosto 1944, insieme a lui a portare i corpi delle 12 vittime dei nazifascisti al cimitero, c'era un altro sopravvissuto, Carlo Comindi. La fuga di Alessandro dal fienile è una delle scene del docu-fiction realizzato nel 2011 da Enrico Amodeo Salè, nel quale si racconta quello che accade a Borgo Ticino quel giorno d'estate. Militari tedeschi, comandati dal capitano Waldemar Krumar dell'80° reparto d'assalto della Marina MEC-80, con l'appoggio di italiani della 10ª MAS, trucidarono 12 giovani di Borgo Ticino, razziarono le case, ne incendiarono 75. Dell'eccidio si occuparono nel dopoguerra 3 processi, quelli contro il capitano Krumar e contro il generale Wilhelm Tensfeld, che vennero assolti, e quello contro Junio Valerio Borghese, capo e fondatore della 10ª MAS, poi il silenzio. Il fascicolo su Borgo Ticino finì nell'armadio della vergogna, per rivedere la luce solo nel 1994 e dare vita a un nuovo processo. La sentenza di primo grado è stata pronunciata dal Tribunale Militare di Verona il 17 ottobre 2012. I giudici hanno condannato all'ergastolo l'unico militare tedesco responsabile dell'eccidio ancora in vita, Ernst Wadenfuhl, allora sottotenente di vassello della Marina del Reich. Borgo Ticino, Novara, 17 novembre 2012, pagina 49.